guadagni un po' la recessione e poi 5 affermazioni così
abbastanza ganucci, perché a parte che è già un po' tardi e penso che voi abbiate anche i vostri orari e non voglio, poi dopo c'è la discussione, quindi no. Allora, prima premessa di tipo antropologico, cioè la riflessione che vi propongo suppone determinate coordinate culturali. La prima coordinata è la prospettiva dinamica dell'uomo, cioè la concezione evoluzionista dell'uomo. Questo lo dico subito perché molte delle categorie che noi utilizziamo, noi teologi voglio dire, quindi anche nel linguaggio tradizionale della Chiesa, che poi diventa, è diventato anche un linguaggio abbastanza comune nella cultura italiana, proprio anche ieri Di Nola, eravamo insieme a presentare un libro, Fede, Magia e Mistero, e Di Nola diceva di questa ambiguità per cui le parole, le parole italiane hanno sempre un sottofondo che deriva da questa cultura che è stata formata dall'esperienza cristiana, quindi non si può prescindere da questo fatto. Allora, molte delle parole che noi utilizziamo a proposito dell'antropologia, quindi della dottrina sull'uomo, sono sorte in un orizzonte di tipo statico, in cui l'uomo veniva considerato come un essere già definito, il concetto di natura desunto dall'aristotelismo favoriva questa concezione, già definito per le sue due componenti, quindi qui era una prospettiva di tipo dualista, la componente materiale e spirituale, anima-corpo, come si diceva appunto. Quindi molte delle parole che si riferiscono all'uomo e quindi alla salvezza dell'uomo risentono di questa origine statica. Allora è per questo che voglio subito sottolineare le riflessioni che invece io vi propongo, così come stimolo della discussione, suppongono una concezione di tipo dinamico, cioè che l'uomo non è ancora se stesso, che lo sta diventando, questo livello individuale e a livello sociale, cioè dell'umanità, a livello individuale nel senso che l'identità non sta all'inizio ma sta alla fine del cammino, quindi che l'uomo nasce come fascio di possibilità che pian piano vengono realizzate o attuate, ma realizzandone, attuandone alcune, necessariamente altre vengono escluse. Qui si inserisce tutta l'azione della cultura, che giustamente è come una seconda madre, o svolge un'altra funzione genitoriale, perché proprio limita notevolmente queste possibilità iniziali dell'uomo. Perché in fondo inizialmente, certo, sono molti limiti legati alla trasmissione genetica e quindi a tutti i dati biologici che ci vengono dai genitori, ma poi la cultura squadra in modo molto brutale a volte, attraverso i modelli che offre, e d'altra parte non si può fare a meno, non c'è via di scampo, come non si può nascere se non da genitori, così non si può nascere se non in una cultura. Adesso il problema poi è quello di alimentare così le culture che consentono maggiore possibilità, questo è un altro problema. Allora, a livello individuale, allora dicevo, l'uomo diventa se stesso attraverso le offerte che continuamente gli vengono rinnovate. Secondo, a livello sociale, l'umanità stessa ha un processo o sta vivendo un processo per cui uno dei compiti principali di chi gestisce la cosa pubblica è precisamente quello di individuare le qualità nuove umane che emergono o che sono necessarie nelle situazioni storiche. In questa prospettiva, cioè, l'umanità non è da considerare come una figura già conchiusa, una realtà già espressa, ma come un processo aperto per cui forme di libertà non ancora realizzate possono essere sognate e progettate, forme di giustizia non ancora pensate possono in un certo momento diventare pensabili, forme di libertà, forme di comunione mai sognate possono attuarsi. Ecco, in questa prospettiva, dicevo, il modello evoluzionista, il modello dinamico dell'antropologia deve essere tenuto presente, perché nel modello statico si tentava solamente di gestire il presente e non c'era spazio se non per lo sviluppo di ciò che c'è, non l'invenzione di ciò che ancora non c'è, l'illusione di ciò che ancora non c'è. Qui si inserisce il discorso della fede, se volete, per chi ha la fede in Dio, questo futuro di cui adesso parlavo è un futuro completamente aperto, nel senso che ha un fondamento già presente, una consistenza già presente, che rende possibile ogni attesa, non ogni progetto, ma ogni attesa, perché non sai mai quale forma nuova di umanità può domani esprimersi, se esiste già il bene che lo rende possibile. Qui è l'inserimento, l'aggancio, già vedete, del significato che può avere una fede, non come significato di contenuti, per cui tu non puoi progettare il futuro in base alla fede che hai, questo poi lo preciserò bene, ma puoi attenderti un futuro, perché c'è già il bene che lo rende possibile. No, perché la fede in Dio questo significa, che esiste già un bene per cui amore nuovo può sorgere. Amore è volontà di bene. Esiste già un bene per cui una forma nuova di amore può esprimersi. Esiste già un giusto per cui forme nuove di condivisione, di fraternità, di divisione di beni può realizzarsi e così via. No? Allora capite subito l'aggancio e insieme il limite, ma questo è solo come anticipo della riflessione successiva. Allora, dicevo, la prima premessa di tipo antropologico, l'orizzonte dinamico. Seconda premessa di tipo più teologico, fede, diciamo fede e politica. Cosa vuol dire questo? Fede. Ecco, non vuol dire dottrina della fede. Perché facilmente quando si parla di fede politica spesso, cioè così, si intende, ecco, la dottrina sociale, non so, oppure la concezione che la Chiesa ha, che consente poi di progettare la vita pubblica e così via. No, dicendo fede politica non intendiamo, almeno qui non intendiamo, ma credo che non si debba intendere, la dottrina della fede. Perché questo produce un'infinità di equivoci ed è la ragione di molta ambiguità su questo tema. Per quale motivo non si intende la dottrina della fede? Perché la fede non è la dottrina. La fede è l'atteggiamento con cui ci si abbandona fiduciosamente a Dio, prestando l'ossequio dell'intelletto e della volontà, per usare la formula del Vaticano II, nella Dei Verbum. Lo Dei Verbum è la Costituzione dogmatica sulla rivelazione del Concilio Vaticano II, è uno dei documenti più significativi del Concilio e anche più ricco dal punto di vista proprio dottrinale. Dunque, Dei Verbum ha presentato così la fede, completando e aggiustando, se volete, la concezione precedente, la stessa definizione del Vaticano I, perché il Vaticano I, essendo sorto in un periodo di forte razionalismo culturale, e quindi portava le incidenze, perché anche quando si combatte un errore se ne assumono sempre le categorie, no? E quindi è chiaro. Allora, combattendo il razionalismo, di fatto hanno utilizzato categorie razionaliste nel presentare la fede, per cui hanno presentato la fede come conoscenza, accettazione di verità, quindi conoscenza di dottrine, accettazione di dottrine. Così il Vaticano prima, chi ha studiato il catechismo di Pio X, voi siete giovani, ma noi studiamo per il cappello. Beh, no, vabbè, tu, vabbè. Quindi, chi ha studiato il catechismo XVIII con la prima comunione forse ricordava, almeno ha interiorizzato questa concezione di fede, perché veniva presentata così la fede come la verità soprannaturale, per cui accettiamo le verità rivelate per l'autorità di Dio rivelante. Quindi la fede veniva ricondotta all'accettazione di dottrine, di verità, di conoscenze, ecco questo, ed era una riduzione notevole, anche se c'è una spiegazione fatta per l'ambiente culturale. Mentre il Vaticano II ha precisato meglio e ha richiamato il dato fondamentale che lì veniva trascurato, che è il dato fondamentale biblico, cioè dell'abbandonarsi fiduciosamente a Dio. E questo ci serve per agganciare la fede in Dio alla fede vitale. Per cui la riflessione che vi propongo ha un significato anche per chi eventualmente non vive la fede in Dio, anche per chi non ha un esercizio di fede religiosa. Perché c'è un aspetto della fede che è comune a tutti, ed è l'abbandono fiducioso al bene, alla vita, alle offerte che ci vengono fatte, che è richiesta, l'abbandono che è richiesto in modo assoluto, dalla vita stessa. Cioè, non c'è nessuno che nasce e che sia in grado di vivere che non abbia indotto da chi offre vita questo atteggiamento iniziale. Il messaggio, il primo messaggio che i due genitori inviano al figlio è proprio questo: abbi fiducia, siamo qui noi, puoi vivere, puoi affrontare questa avventura, noi siamo qui. Questo è il messaggio iniziale che induce un atteggiamento di abbandono fiducioso, che si esprime nei modi iniziali. Certo, noi, tutti noi inizialmente abbiamo vissuto una fede di questo tipo, è la prima forma di fede, che non è estranea alla fede in Dio, o meglio, la fede in Dio non è estranea a questa fede, perché ne è lo sviluppo che a un certo punto diventa consapevole, diventa libero, quindi ha diverse possibilità, ma anche la fede in Dio è lo sviluppo di quella prima fede vitale, perché man mano l'orizzonte si allarga, la fede dell'infante si esercita nel confronto dei genitori, la loro presenza li rende sicuri, li fa sorridere, la loro assenza suscita angoscia, e pian piano poi diventano gli oggetti, i giocattoli, le altre figure degli adulti, pian piano poi andando avanti l'orizzonte si allarga, diventa il lavoro, diventa il coniuge e così via, ma costantemente ci sono delle situazioni che richiedono questo abbandono fiducioso. Il matrimonio è un atto di fiducia radicale. Per cui ci si affida per un'avventura comune. Così via tutte le altre espressioni. Quindi c'è questo atteggiamento radicale che è frontale, che pian piano assume diverse forme quando giunge alla fede in Dio. Quando si scopre, se si giunge a questa scoperta, si scopre che esiste un bene già presente che rende possibile il nostro amore, che dava senso, dava significato, dava contenuti a tutti i beni che avevamo incontrato e di cui ci eravamo fidati, che esiste un vero così ricco per cui possiamo continuamente ricercare e formulare dottrine nuove, che esiste un bello così ampio e profondo che può essere continuamente espresso in forme inedite e così via, ma già con un presente. Ed è una realtà che rende possibile la speranza, l'attesa di forme nuove. Allora, quando si giunge, è la stessa fede di prima, di per sé non è un atteggiamento diverso, l'atteggiamento è lo stesso, solo che pian piano allarga l'orizzonte, acquista modalità nuove e quindi si colora diversamente, certo, il colore diventa diverso, ma
è un po', io porto spesso questa metafora, perché è molto molto superficiale, è lo stesso angolo che man mano che i lati si prolungano acquista una dimensione sempre, no, ma l'angolo è lo stesso, l'orizzonte si amplia sempre di più, ma l'angolo è sempre lo stesso. E così, ecco, di questa fede io sto parlando allora. Quando parliamo allora di fede politica, parliamo di questo atteggiamento. Per i cristiani, allora, questa fede diventa la fede in Dio testimoniato da Gesù, rivelato da Gesù, oppure, una formula che a me piace di più, è la continuazione della fede in Dio vissuta da Gesù. Quindi continuiamo il tipo di fede in Dio che Gesù ha vissuto, che Gesù ha proposto, e quindi con le stesse modalità che egli ha avviato. Un'altra piccola premessa, questa molto più breve perché riguarda più l'aspetto politico, e volevo sottolineare che la gestione della cosa pubblica di cui adesso parliamo ha due aspetti diversi che bisogna tenere presente. Spesso nel rapporto fede politica entrano a volte in un modo ambiguo, cioè l'aspetto dei valori, l'aspetto ideale, quindi se volete della dottrina politica, quindi dell'interpretazione della situazione, ma in tensione a individuare il futuro che irrompe, quindi le possibilità non ancora espresse ma che si presentano. Ecco, qui ritorna la prospettiva dinamica che oggi è ineludibile, quindi non ci sono dubbi che debba esserci questa prospettiva, che poi diventa profezia per certi aspetti, o diventa utopia, usate i termini che volete. Quindi la necessità di includere anche nella politica questo aspetto, che non è attuabile, che resta sempre intenzionale, ma che man mano acquista figure diverse, man mano che la storia procede. E l'altro invece l'aspetto della gestione del presente, del possibile, quindi dell'attuabile ora, in prospettiva, quindi in tensione a quello che ancora non è attuabile, ma in preparazione. E allora in questo contesto si capisce anche l'altra distinzione della sensibilità, o se volete anche della finalità personale della politica, cioè in ordine alla crescita delle persone, perché se è vero quello che ho detto prima della prospettiva antropologica, cioè che l'uomo è in divenire, voi capite che ogni generazione, in ogni situazione, ci sono scelte nuove da compiere in ordine alla crescita delle persone. Per cui non ci possono più ripetere le stesse scelte di un tempo, non si possono più ripetere le stesse scelte di un tempo perché le situazioni sono diventate nuove e quindi le esigenze della crescita delle persone sono cambiate, sono mutate. E poi l'aspetto invece strutturale, cioè quello che concerne il complesso dei rapporti che rende possibile poi la crescita delle persone e che poi diventa struttura pubblica, poi diventa modo gestire le cose comuni e così via. Quindi sono due aspetti però che devono essere tenuti presenti nella problematica che adesso affronteremo. Io però non specifico, questo nella discussione possono venire in luce questi diversi aspetti. Vengo adesso invece alle affermazioni che mi interessava fare. Primo, la fede cristiana, perché adesso di questo noi parliamo, quindi non mi riferisco più genericamente alla fede vitale o in genere alla fede religiosa, ma dato che il problema viene posto nel nostro ambiente, parliamo della fede come si è espressa nella tradizione cristiana. La fede cristiana è una fede storica. Cosa significa che è una fede storica? Vuol dire che è una fede che si sviluppa in riferimento ad eventi. Non tutte le fedi necessariamente si sviluppano in riferimento ad eventi, oppure cioè che non considerano sempre eventi come luogo di riferimento per il proprio sviluppo. Ci possono essere delle fedi che hanno come riferimento libri, dottrine, formulazioni teoriche. Certamente è possibile, per esempio, pigliate l'induismo, certamente non ha eventi storici come riferimento. Ha libri e quindi esperienze, certo, di tipo spirituale, ma che non si nutrono. I racconti, ecco, dell'induismo sono racconti di tipo mitico, per questo anche molto più ricco di simbolismo, mentre il cristianesimo ha una fede di tipo storico, cioè che si riferisce ad eventi accaduti. E quindi si sviluppa costantemente attraverso narrazioni che acquistano significati e valori diversi man mano che il tempo si sviluppa. Perché, voi capite, il significato di alcuni eventi, forse si può aprire un po', perché non so se non dà fastidio, vi dà fastidio? No, una sola basta, una sola. Metto una sola, no, se vi dà fastidio, una sola basta. Perché proprio... Oh, mi spiace che il vostro dà fastidio. No, assolutamente, no, era solo perché basta così. No? Benissimo. Allora dicevo, dunque capite che gli eventi nel loro sviluppo acquistano significati nuovi, cioè si capiscono in modo diverso. Per dire, considerate adesso la rivoluzione francese. Oggi noi siamo in grado di capire la rivoluzione francese in un modo molto più ricco di quelli che l'hanno vissuta, che l'hanno sofferta, se volete, perché noi decogliamo oggi dagli sviluppi successivi tutti gli elementi negativi, le contraddizioni che contenevano e così via. Così siamo in grado di capire la rivoluzione russa in un modo più ricco, in un modo diverso da quelli che speravano, di quelli che la vivevano progettando il futuro e così via. E così degli eventi cui la fede si riferisce, noi siamo in grado di capire significati nuovi. E questo è importante perché cosa mette in luce? Mette in luce la necessità di esperienze storiche, perché è solo dell'esperienza storica che il passato acquista valore, acquista significato, non è guardandolo il passato, è vivendo il presente come continuità di eventi passati che noi siamo in grado di cogliere i valori. Questa è una delle ragioni del fondamento del rapporto con l'impegno politico per un credente. Quindi, il ridurre, per esempio, la fede cristiana, l'esperienza cristiana ha un'esperienza di tipo intimista, è il contraddire la natura storica della fede cristiana. Questo spiega anche perché, per esempio, alcune religioni ha potuto sviluppare le dinamiche dell'interiorità in un modo molto più ricco ed esteso, mentre il cristianesimo è corso nel rischio notevole, più volte ci è caduto, di svilupparsi nell'esteriorità, nell'impegno storico. Questo è pacifico, il perché di questa tentazione del cristianesimo, per cui in certi periodi tutte le dimensioni, per esempio, contemplative, che pure sono essenziali per un'esperienza religiosa, tutte le dimensioni contemplative sono state in alcuni ambienti trascurate, eliminate, o almeno emarginate. Non è venuto. Questo spiega perché, per esempio, il cristianesimo ha assunto delle figure completamente diverse. Pensate, per esempio, non so, il Monte Athos. Ecco, non so se qualcuno di voi è andato al Monte Athos, ha visto chiarissimamente un tipo di cristianesimo che per noi sembra assurdo, cioè non so che dire, le donne non possono entrare, o gli animali femmine non possono entrare, a parte i volatili, perché lì non hanno una. poi giungono tutte quelle forme anche a volte per noi strane, ma che nella tradizione religiosa sono abbastanza comuni, di fatti paranormali, tutte quelle forme paranormali che si legano alle esperienze religiose, no? Molti altri ci sono, però nel cristianesimo, per esempio, occidentale, sono state considerate sempre delle cose molto dubbie. Ho pensato quando qualcuno aveva la levitazione, no? Quando qualche santo aveva la levitazione, allora cominciavano subito i sospetti, no? Le cose, venivo subito marginato, messo, no? A parte quello da Tolentino, come si chiamava? Nicola Tolentino, quell'altro, quello francescano, che davanti a Pio IX, che arrivava su in cima al soffitto, allora per questo dico, il cristianesimo ha assunto queste forme così varie, proprio perché, essendo storico, aveva sotto tutta il filone legato alle esperienze religiose e dall'altro invece l'attenzione all'attività, all'impegno nella storia, per dare significato agli eventi, per cogliere i significati degli eventi accaduti. Quindi c'è un elemento intrinseco in questo. A volte è diventato solo il fare le opere, non per niente in questo senso la riforma si staccò dall'ambito cattolico, dalla Chiesa tradizionale, per questo riduzionismo e l'importanza data alle missioni, alle azioni, alle opere, lì per delle ragioni di tipo economico, pensate tutta la questione delle indulgenze e così via, vabbè. Ma capite il perché di questa possibile ambiguità? In Oriente il cristianesimo era conosciuto come la religione della carità. E quando alcuni monaci induisti o buddisti sono venuti in Occidente e hanno scoperto che esisteva il monachesimo, sono rimasti sorpresi, perché per loro era un controsenso, che il cristianesimo era un'altra cosa. Perché sì? Perché nelle missioni si era presentato così. Quando arrivava nei paesi, non so, in India, in Africa, ma adesso parliamo dell'Oriente, anche nella stessa Cina o in Giappone, cosa faceva? Aprivano fabbratrofi, per i vecchi ospedali, oppure pensionati per vecchi. Queste erano le prime attività che svolgevano. In Giappone è ancora rimasta l'attività prevalente, per cui voi vedete tutte le missioni cattoliche in Giappone hanno delle scuole, degli asili, altre scuole, università. Ci sono 25 università cattoliche in Giappone, quando ci sono 500.000 cristiani in tutto. Perché cose assurde. In Italia c'è un'università cattolica, c'è anche troppo, no? Vabbè, c'ha diverse facoltà, voglio dire, nel senso che va. Vedete la diversità, perché quello è stato l'orientamento, no? Ieri ho incontrato un ex alunno giapponese, come dicevo, da 25 anni, ieri è stata una combinazione stranissima. Andavo per fare un biglietto, per programmare un biglietto proprio per andare in Giappone, e lì ho trovato un ex alunno giapponese che era venuto per i 25 anni che non lo vedevo. E gli ho detto, così, di un piccolo centro di preghiera che hanno aperto in Giappone da alcuni cristiani, un missionario, ha fatto un piccolo libretto proprio su quello, e lui dice, io non lo conoscevo, non lo conosce. Io ho detto che adesso gli manderò il libretto, perché non entra nel quadro del cristianesimo ufficiale, non può entrare, perché è un'altra cosa. Vabbè, dunque, allora, prima di tutto, questo è importante ricordarlo, che la fede cristiana è storica come tale. Quindi è sorta da eventi e si riferisce ad eventi. Tra parentesi, così finisco subito, dato che domani è la festa della Trinità. Questo spiega perché il cristianesimo poi è giunto ad una modulazione trinitaria della fede in Dio. La fede di Gesù non era trinitaria, come tale Gesù era un dopo ebreo, aveva una fede di un monoteismo assoluto, ma poi nell'esprimere la fede in Dio come Gesù l'ha vissuta, includendo il riferimento a Gesù e soprattutto includendo a Gesù e alla forza che, che veniva dalla fede esercitata in lui, al cambiamento che i cristiani sperimentavano esercitando la fede in lui, il rinnovamento interiore che chiamavano appunto la forza dello spirito, necessariamente poi la modulazione con cui la fede in Dio è stata espressa dai cristiani è diventata trinitaria, perché era storica, quindi necessariamente ha assunto quella che i padri chiamavano la modalità economica, cioè il riferimento agli eventi storici, all'economia di salute. Va bene, non mi fermo su questo perché siamo ancora all'inizio. Secondo, cioè bisogna che arrivi alla fine prima di cominciare la discussione. Secondo, la fede cristiana è escatologica, cioè si presenta come promessa di un futuro. Questo è un aspetto che non contraddice quello storico, il carattere storico, ma che lo completa e gli ha e dà una tensione alla fede cristiana, all'esperienza cristiana, una tensione verso il futuro che altrimenti non avrebbe. Dobbiamo ricordarlo che il cristianesimo è sorto come attesa dalla fine del mondo. Le prime comunità cristiane avevano così, già Paolo nelle lettere più volte esprime questa convinzione, che cioè, che, come è già finito?
Possibile? Beh, questa è C60.
Ah, allora, benissimo. Dunque, no, no, lo tuo vado in avanti, ce n'è metà ancora. Dunque, allora, è cominciato così, le prime comunità cristiane attendevano alla fine del mondo. Dopo non molto tempo, non sapevano, che non poteva essere previsto, però vivevano con questa attesa. E anche quando poi la convinzione della fine del mondo è scomparsa, perché non aveva nessun fondamento, perché di fatto la tensione scatologica non significa che la fine del mondo è vicino, ma significa che la storia va verso un traguardo, che l'uomo ha l'identità al termine e quindi è per natura sua l'esperienza cristiana tende al compimento, non quindi a ripiegarsi nel presente, a non chiudersi nel presente. Allora, quando questo è stato scoperto, c'è stato il problema di come coniugare insieme queste due componenti, il carattere storico che fa rivolgere al futuro, che fa rivolgere al passato, quindi che fa vivere il presente rivolto al passato per coglierne il significato, e il carattere scatologico che fa volgere al futuro per attendere il compimento. Capite? Non sono due cose contraddittorie, anzi sono complementari, almeno nel modo come noi viviamo il tempo. Perché? Perché se il passato ha un significato, il suo significato si svolge e ha il suo compimento nel futuro. È solo al termine del cammino che si ha, con uno sguardo solo, si coglie il valore di ciò che è accaduto. È come se, al termine del cammino personale, che si può cogliere il senso di tutto ciò che avviene, perché lì sta il compimento. Ecco, questo pure è importante per capire come il cristiano vive l'esperienza politica, per cui c'è sempre necessariamente questa tensione all'oltre del presente e quindi a cogliere le dimensioni, se volete, profetiche delle diverse situazioni storiche. Quindi sono atteggiamenti diversi, certamente. In questo senso si può dire che la fede cristiana, quando viene vissuta, dà un tono particolare al modo di vivere il presente. Ricordate la lettera di Onieto, è famosa perché viene sempre citata a questo proposito, dei cittadini del mondo che pure sentono di non essere nella loro casa, nel loro tempo, nella loro patria, perché sono viandanti, perché sono in cammino. Vabbè, ma questo è diventato poi una componente culturale oggi abbastanza diffusa, anche al di là del cristianesimo. Terza affermazione. La dottrina cristiana non ha progetti politici univoci e determinati. Ecco, questo è il senso anche della negazione della dottrina sociale, cioè voi sapete che durante il Concilio ci fu e prevalse, in fondo anche nella Gaudium et Spes, nella Costituzione Apostolale del Concilio, prevalse questa opinione, Seigneur era il portabandiera di questa opinione, cioè che non si doveva parlare di dottrina sociale della Chiesa. Perché dottrina sociale veniva intesa precisamente come progetto, come formulazione di principi per la gestione della cosa pubblica, ma concreti, cioè che conducessero a formulare progetti di tipo politico. Oggi è stata ripresa la dottrina sociale della Chiesa, cioè la formula, dottrina, è stato questo Papa che ha insistito per la ripresa della formula dottrina sociale della Chiesa, ma è stata presa in un altro senso. Già il Papa l'ha fatto nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, l'ha ripreso poi anche nell'ultima enciclica, il Centesimus Annus, però nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, Elaborum Exercens, precisa bene qual è il senso della formula dottrina sociale, per cui esclude che la Chiesa abbia un progetto politico. E anche nell'ultimo enciclica che questo lo ripete. La Chiesa non ha progetti politici determinati, per cui dalla fede non possono essere dedotti, neppure dalla dottrina della fede possono essere dedotti progetti politici per le diverse società. Questo è un dato importante perché indica chiaramente la possibilità di un pluralismo all'interno della vita di fede, non solo nei diversi ambiti del mondo, ma anche nei diversi ambiti sociali. Questa è la ragione dell'osservazione del Croce. La quarta affermazione è che vivere la fede esige di cogliere nelle diverse situazioni in cui ci si trova le tensioni che si implicano. È quello che nella formula del Vaticano II è stato espresso con l'espressione i segni dei tempi, che è una categoria che era stata completamente dimenticata nella concezione statica. I segni dei tempi cosa significa? Significa che l'azione creatrice di Dio, cioè l'azione del bene che soggiace, la spinta di vita che ha fatto sorgere la realtà che ci stimola costantemente, la spinta di vita è così grande che costantemente si esprime in modalità inedite, che dove trova ambienti adeguati, dove trova fedeltà di accoglienza, assume forme umane inedite, espressioni di giustizia nuova, espressioni di libertà non ancora realizzate e così via. Quindi nel mondo, per chi crede in Dio, questo è abbastanza chiaro, cioè nel mondo sorgono sempre, dove ci sono uomini fedeli, ambienti di fedeltà, sorgono espressioni di umanità nuova, espressioni di libertà prima non ancora mai sperimentate, espressioni di solidarietà prima ancora non inventate. Perché? Perché il bene che soggiace alla vita, la forza di vita che ci spinge al futuro, esige, chiede di poter essere accolta in modalità nuova, che prima non potevano essere accolte. Quante generazioni di schiavi hanno attesa la libertà, che in quelle situazioni non poteva essere pensata. Paolo, io spesso lo cito questo esempio perché è molto indicativo, Paolo ha mandato un biglietto a Filemone, che era un cristiano ricco, ha mandato un biglietto a Filemone per rimandargli un suo schiavo che era fuggito, E in questo biglietto gli dice: trattalo come fratello. Se c'ha dei debiti nei tuoi riguardi, rivolgiti a me, ci penso io a pagarli. Ma però lo rimanda come suo schiavo. Perché per Paolo era impensabile, data la struttura che c'era nel tempo, era impensabile mettere in dubbio la validità di quella struttura. Oggi noi diciamo che il rapporto di schiavitù è un rapporto contro natura, diciamo, e quindi vogliamo dire contro la volontà di Dio. E Paolo non poteva pensare questo. Ora, questa affermazione, che vale per la schiavitù e la libertà, vale per tutti gli aspetti della nostra esistenza. Quindi è chiaro che oggi ci possono essere situazioni che noi giudichiamo ineliminabili e che domani appariranno assurde. Dobbiamo ritenere questa possibilità. Lo ripeto, questo, per chi crede in Dio, questo non solo è possibile, questo è necessario per chi crede in Dio. Perché crede in Dio vuol dire che il bene che soggiace è così grande che non può essere stato ancora accolto. Che il diventare persone umane è così ricco che ancora il progetto, non abbiamo ancora le categorie per pensarlo. Non so se è sufficientemente chiaro questo. Questo corrisponde all'idea dei segni dei tempi. Allora, però, cosa sono i segni dei tempi? Sono quelle emergenze nel presente delle possibilità future. Perché quando sorgono queste modalità di vita, queste forme nuove di giustizia, queste forme nuove di condivisione, di umanità, di amore, quando sorgono sono minoritarie, anzi sono molto molto emarginate, sono ai confini del cammino della storia umana, alle frontiere, perché le frontiere sono sempre ai limiti, sono ai margini del mondo, le frontiere del nostro cammino. E sorgono sempre lì, ai margini. Per questo vedete è anche molto importante la formula, l'opzione fondamentale, l'opzione preferenziale per i poveri, è importante non solo come criterio di opere, criterio di scelte morali o di decisioni di carità o di giustizia, ma diventa, questa opzione preferenziale per i poveri, proprio diventa il criterio teologico, cioè il luogo dove individuare i segni emergenti. Perché dove c'è l'ingiustizia, lì appaiono le forme nuove di giustizia. Dove c'è il male, lì appaiono le forme nuove del bene che risponde, che si offre e così via. Vabbè. Questo è il concetto teologico dei segni dei tempi. Quindi capite che i segni dei tempi non sono le mode, non sono le cose correnti. Quando sorgono sono appena visibili, sono piccole luci emergenti che indicano un cammino. Bene, l'ultima affermazione, così chiudo subito perché capisco che sono andato troppo forte. Dunque, ultima affermazione, può essere espressa così. La fede cristiana, la fedeltà cristiana esige un impegno storico. Ecco, qui, in questa affermazione che è molto impegnativa, che è molto complessa, ci sono delle parti discutibili, cioè che rispondono a modelli che possono essere contestati. Ecco, io nell'articolo che alcuni di voi hanno avuto, ho sviluppato un po' questa parte indicando le diversi modelli possibili, non lo richiamo qui perché andremo troppo lontano, ma solo voglio sottolineare questo. Io vi presento un'opzione a questo proposito. Fin qui le cose che ho detto sono universali, cioè non possono essere contestate in assoluto, ci possono essere delle scelte fatte, qualcuno che sottolinea di più, qualcuno che sottolinea di meno, ma non possono essere contestati. Ecco, questa affermazione invece che adesso sto facendo può essere contestata nel senso in cui io adesso la propongo. Tutti affermano che
c'è necessità di un impegno, ma alcuni lo affermano come dovere morale, cioè per fare del bene alla gente, per realizzare progetti di giustizia, quindi è necessario un impegno morale. E invece io lo intendo nel senso teologico, e adesso cerco di chiarirlo brevissimamente questo senso. Cosa vuol dire? Che il vivere la fede cristiana in questa prospettiva esige un impegno politico. Suppone un modello dell'azione di Dio che adesso vi presento brevemente. Concependo l'azione creatrice di Dio, di cui prima ho parlato, cioè di questa spinta della vita, della forza creatrice che cerca di entrare nel mondo, concependo così l'azione creatrice di Dio, che poi è la forma più esatta nella tradizione cristiana, ne viene di conseguenza che le realtà create, tutte le creature, dalle cose materiali e l'uomo, tutte le creature sono consistenti, hanno la loro identità per il rapporto con l'azione fondante di Dio, con l'azione creante di Dio. L'azione di creatrice, allora, in questo senso, non si sostituisce mai alle creature, ma le costituisce nella loro realtà. Quando noi partiamo dalla nostra esperienza per capire bene quest'idea, partiamo dalla nostra esperienza. Quando noi ci cogliamo come creature, questo nell'esperienza religiosa è un dato costante, cogliersi come creature cosa vuol dire? Vuol dire cogliersi nei propri limiti, nelle proprie insufficienze, cioè che non abbiamo in noi la ragione di quello che siamo, non abbiamo in noi la ragione di quello che possiamo diventare, ma possiamo diventarlo perché c'è una ragione, cioè perché c'è un bene che rende possibile il nostro cammino, perché c'è un amore che ci alimenta, c'è una forza che può entrare in noi. Questa è l'esperienza di essere creature. Questo però suppone che l'azione creatrice di Dio non venga concepita come un'azione di un'altra creatura che si aggiunge alla nostra, che si completa. Questo modo di pensare all'azione di Dio, che è frequente, perché molti pensano a Dio così, come un essere che in un certo momento può intervenire, può cambiare, può aggiungere le cose, può guarire. Questo è un modo molto povero, equivoco, infantile, io dico, di pensare all'azione di Dio, perché l'azione creatrice di Dio non è di questo tipo. Molti concepiscono i miracoli così, come se Dio a un certo momento facesse qualcosa che gli uomini non sanno fare. Questo modo di pensare all'azione di Dio è realmente sbagliato, cioè non ha consistenza. Perché se Dio è il creatore, ha un'azione creatrice, non ha un'azione di creatura. Non è un'azione di creatura, quindi non si aggiunge, perché è dall'interno che fa. Spesso io cito a questo proposito la formula di Teatro Sardegna, che è molto chiara, dice Dio non fa le cose, ma fa che le cose si facciano. E Rangel dice Dio non si sostituisce mai alle creature, ma le costituisce viventi, se sono viventi, le costituisce dall'interno, cioè le costituisce alimentando la loro realtà. Questo che cosa? Ecco, da questo cosa deriva? Deriva che nessuna situazione della storia può essere modificata se non da creature. proprio perché l'azione creatrice di Dio si esprime sempre nella creazione solo per creature, per cui non c'è nessun evento della creazione che non abbia una causa creata, nessun evento. Gli eventi straordinari, quelli che chiamiamo miracoli, non indicano un evento che ha delle cause trascendenti. Questo è un modo che in altri secoli era utilizzato perché non c'era altra possibilità e le categorie si erano impoverite, ma non è un modo esatto. Dunque il miracolo è un evento straordinario, perché ci sono eventi straordinari nel mondo che accadono una volta sola, o che accadono poche volte, o che accadono in particolari circostanze, ma un evento straordinario che ha sempre però una causa creata. Ciò vuol dire che le creature assumono particolari atteggiamenti che consentono il manifestarsi così della forza della vita, l'esprimersi così della forza creata. Va bene, allora, se accettate questo modello, allora capite qual è la conseguenza immediata di tutto il discorso fatto precedentemente. Che se ci sono situazioni ingiuste nella storia, queste situazioni ingiuste non possono essere modificate se non ci sono progetti di giustizia umana. Cioè se non ci sono uomini che esprimano la forza della giustizia nella loro carne, che rendono efficace l'azione della giustizia con i loro gesti. Cioè non può dire mi rivolgo a Dio perché risolva i problemi dei poveri. È un controsenso in questa prospettiva. È una contraddizione. Perché? Perché l'azione di Dio non potrà essere mai accolta da nessuno se non diventa azione umana. Perché noi non abbiamo capacità di accogliere l'azione di Dio se non è rivolta, se non è ridotta alla nostra portata. Come se, per portare un esempio molto semplice, se un bambino piccolo nasce, viene messo al mondo, non può essere affidato all'amore di Dio. Non potete dire il bambino cresce perché Dio lo ama. Perché? Perché il bambino non è in grado di accogliere l'amore di Dio se non viene ridotto alla sua portata. Alla sua portata, il padre e la madre, persone adulte che stanno accanto a lui. Allora loro riducono la forza della vita alla portata di un bambino e il bambino è in grado di accogliere. Questo vale per tutte le situazioni storiche, cioè non c'è nessuna situazione storica che possa essere modificata se non ci sono persone che introducono dinamiche nuove, spinte nuove. Allora se accettate tutte le affermazioni che ho fatto prima, del carattere storico e così via, del carattere scatologico, se accettate tutto questo, che poi è riassunto nella tradizione cristiana con la formula il regno di Dio, cioè il nuovo modo di esistere degli uomini per l'azione di Dio che entra e viene accolta e diventa dimensione umana, se accettate tutto questo e accettate il modello che adesso vi ho presentato, capite subito che l'impegno politico è un'urgenza assoluta di chi è consapevole di forme di ingiustizia, di forme di povertà non dovuta, di forme di emarginazione che contraddice la volontà di Dio oppure che contraddice le esigenze della storia. Ecco, se diventa una necessità. Cioè, uno non può dire ci pensa Dio, no, non ha senso. Se ti accorgi che ci sono situazioni che non corrispondono al volere di Dio, lì devi essere presente per esprimere la forza della vita, per esprimere l'esigenza dell'amore, per rendere efficace l'azione creatrice di Dio attraverso i tuoi gesti. Questo è il principio, se volete, dell'incarnazione. Cioè, il principio dell'incarnazione che per noi è centrale, nell'espressione della fede cristiana il principio dell'incarnazione è centrale, che non significa che un essere divino è entrato nel mondo, è un controsenso, anche quello sarebbe mitologico pensare così, e mai nella dottrina cristiana è stato formulato così, però nelle formule
tradizionali spesso sono state utilizzate delle metafore che si prestavano a questa interpretazione, come quando cantiamo con l'inno di Sant'Alfonso Maria delle Liguori, che era un grande santo e anche un bravo poeta, tu scendi dalle stelle, no? È anche un musico, ha fatto anche la musica lui, no? Quindi era, no? Sei rimasto fino ad oggi. Le canzoni, non so che dire, di Baglioni durano un po', ma poi dopo si deve. Se quella lì è arrivata dal 1700 fino ad oggi, vuol dire che insomma qualcosa di fondo ce l'aveva, ed era napoletano d'altra parte, quindi ce l'aveva. Dunque allora, tu senti delle stelle, bene, è una formula così, ma è una formula poetica, anzi una metafora, quindi non è che dovete interpretarla. Quindi cosa vuol dire il principio dell'incarnazione? Vuol dire che l'azione di Dio non è efficace nella storia umana, non si esprime in mezzo a noi se non diventa carne di uomo, se non diventa gesto umano. Questa legge vale ancora oggi, vale sempre. Allora capite, ogni volta che noi avvertiamo che ci sono situazioni che bloccano la storia, che impediscono il cammino della storia umana, cioè il cammino del divenire dell'uomo, ricordate le prime affermazioni, no? Il cammino, il divenire dell'uomo nella sua dimensione, proprio nella capacità di essere se stesso, a livello personale e a livello sociale. Quando noi marchiamo questo, la prima urgenza assoluta è quella di dire queste situazioni devono essere cambiate. Bisogna introdurre dinamiche nuove, bisogna esprimere strutture nuove perché l'uomo possa crescere. In formula cristiana diciamo perché possa diventare figlio, perché possa assumere il nome che Dio gli ha riservato. Questo è il senso della riflessione che volevo proporvi, cioè il punto centrale, la ragione per cui l'impegno politico è un'urgenza per chi vive la fede in Dio come in Gesù è stato rivelato, quindi per chi si inserisce nella tradizione cristiana per esprimere e vivere la fede in Dio. L'impegno politico diventa una conseguenza necessaria, un impegno assoluto. È chiaro questo discorso o no?
Questa cosa è quindi lei
che ah esatto, esattissimo. Come viene intesa in alcuni ambienti, perché il principio della provvidenza è proprio questo, il principio della provvidenza è io posso vivere tutte le situazioni, tutte, anche quelle contrarie al volere di Dio, anche quelle che esprimono la violenza degli uomini, io posso vivere tutte le situazioni in modo salvifico, in modo da crescere come persona, in modo da diventare vivo, in modo da allargare gli ambiti del regno. Questo è il senso della provvidenza, non nel senso che Dio interviene e modifica le situazioni, oppure che manda qualcosa per ottenere... È un modo molto infantile ancora di pensare quello lì. E però in certi secoli si era diffuso, perché non c'erano categorie sufficienti. Perché le categorie...
No? Come? Anche il Dio diceva che la provvidenza, però gli uomini facevano la storia, non aveva afferrato questo concetto.
Perché le categorie che, teologiche che allora erano in vigore non consentivano questo concetto.
Dice Mazzini, il popolo.
Certo, c'è forse da dire che quando tu parli poi della fede in un abbandono fiducioso in Dio, forse diciamo riproduci con categorie diverse lo stesso
atteggiamento. Per questo io dicevo che atteggiamento cioè provvidenza, cioè questo io dicevo, il concetto di provvidenza ha un significato, cioè io posso vivere tutte le situazioni in modo salvifico abbandonando il fiduciosamente, perché poi entra, ma non nel senso
c'è o non c'è
la provvidenza. La provvidenza dice, ecco, citate di vedere.
Ma aiuta o non mi aiuta? Io mi aiuto, non mi aiuto.
Ecco, è bene, in senso filosofico.
Aiuta o
non mi aiuta?
Se lo
intendo.
No,
va bene, va bene.
Mi manca la
risposta. Allora, se vuoi in termini filosofici, si potrebbe dire così. Se lo intendi in senso predicamentale, no. Se lo intendi in senso trascendentale, sì. Cioè, se lo intendi in senso predicamentale, cioè che Dio si sostituisce a lei o al suo capo o alla sua moglie per risolvere il problema, allora no, non c'è in questo senso la provvidenza. Se lo intendi invece nel senso trascendentale, cioè
che lei, abbandonandosi fiduciosamente a Dio, vivendo la fede in Lui, è in grado di vivere questa situazione emergendone, crescendo come persona, diventando vivo attraverso questa esperienza. Allora sì, questa è la provvidenza. Ma spesso veniva intesa, per esempio anche Pilati Manzoni, no?
Posso chiedere una cosa? La grazia che posta è tutto questo?
La grazia è la vita scoperta come dono. Grazia vuol dire dono. Invece lei spesso lo intende, cioè no, non so, questo è la difficoltà che lei ha fatto, può essere intesa nel senso soprannaturale.
Ma le grazie sono qualcosa di individuale.
Sì, ma buono, adesso vediamo individuale. Benissimo, momento. Cioè, è introdotto un'altra componente. Individuale vuol dire che in questa situazione io sono in grado di accogliere la vita in un modo nuovo. Prendiamo, ecco, ieri sera parlavamo proprio con De Nola di questo aspetto, ecco, perché si parlava di un sensitivo, il libro riguardava un sensitivo, uno che aveva delle previsioni angosciose a volte, di disastri, di cose, ma che li viveva drammaticamente perché non sapeva cosa fare e dopo poi capitavano. Allora, quindi dopo hanno portato diversi casi di questo tipo, vabbè, ci discuto come vuole, adesso a me non interessa sia vero, quando sono veri o meno. Possono essere queste cose. Il punto è che in un ambito religioso di tipo miracolistico, no, venivano spesso interpretate come grazie di Dio, no? Dice, ecco, Dio mi dà questa visione, oppure le visioni, i sogni, o queste cose qua, e Dio mi manda le cose. Mentre in questa prospettiva non è una azione per cui ora Dio fa qualcosa che prima non faceva. Questo è un modo infantile di pensare le cose. È che io posso vivere certe situazioni, posso assumere degli atteggiamenti di abbandono fiducioso, di fede, oppure ho delle caratteristiche di tipo biologico e psichico che mi consentono di cogliere alcuni aspetti, di emergere un pochino al di sopra degli altri o in un'altra direzione degli altri, no? Per cui la vita in me si esprime con modalità specifiche. Dono, tutta la vita è dono, tutta la vita è grazia. Allora, quando
il concetto di dono sono...
aspetta un momento, finisco.
Ma sul concetto di grazia sono...
hanno dono, grazia vuol dire dono.
Lo so, allora c'è un discorso che la grazia viene data in occasioni differenti.
Ma questa frase la puoi intendere in due modi. Puoi intendere e dire così: in questa situazione Dio fa qualcosa che prima non faceva, per cui mi arriva qualcosa di nuovo. Oppure, in questa situazione io posso vivere, assumere un atteggiamento tale che la forza di vita la accolgo in un modo nuovo.
Aspetta
un momento, è chiaro questo? Ma un momento! Ma è chiaro questo? È chiaro la diversità? È chiaro che
io seguo il discorso. Bene. Però io metto
adesso andiamo ai sacramenti. È chiaro però fin qui. Benissimo. I sacramenti sono i gesti simbolici che lei compie per assumere quell'atteggiamento che consente di accogliere forza nuova di vita. E questo è chiaro, e lei li compie i sacramenti, non è mica una cosa che
sì, no, ecco.
È chiaro il modello,
li compio io
tutti,
alcuni no,
quante cose sono
battesimi.
No, dunque, tutti li compie la comunità, tutti, il soggetto dei sacramenti sempre, sempre è la comunità ecclesiale, sempre la comunità ecclesiale. Di ogni modo, adesso non è che possiamo fare, però è chiaro il discorso, è chiaro il discorso però, il modello, il modello è chiaro, ma adesso lei vede il modello, poi dopo...
Ma questa marimbopista, diciamo, concezione della...
azione di Dio, ecco.
No, della mia provvidenza, non mi ricordavo...
Sì.
Ha depresso delle energie.
Brava.
È stato praticamente
un blocco.
Sì, un blocco, perché in fondo, esatto. In questo senso è molto in contrasto con la politica, diciamo, no? Nel senso, diciamo, che la politica è qualcosa che fa,
esatto.
Che si muove,
che deve formulare progetti,
non riesce a farla. In realtà la mia provvidenza è stata quella che ha depresso tutto, ma questa cosa è abbastanza diffusa. Questo
malinteso
concetto della
propria
è abbastanza
diffusa, sì, però di fatto questa concezione diffusa non ha impedito che si facesse fare, per fortuna.
Sì, ma quasi qualcuno si è sentito in colpa. Esatto.
E questa è un'indicazione molto chiara. Benissimo. Questo è il punto. Per questo, quando si giunge a questo modo di vivere, veramente non c'è più angoscia. Cioè, non c'è più situazione che tu non possa vivere serenamente. Perché tu sai che ogni situazione la puoi vivere crescendo da persona, diventando vivo, accogliendo nuove spinte d'amore. Il che non vuol dire risolvendo quella situazione secondo il tuo progetto, o secondo il tuo interesse economico, o secondo il tuo desiderio. Non è il Dio del desiderio il Dio della fede, è il Dio della speranza, per cui la vita ti può, e questo è il punto.
Tu, la speranza però si avvicina alla provvidenza.
No, perché in quel senso lì sarebbe il desiderio. Cioè tu dici, io adesso sono ammalato, voglio guarire, allora vuol dire Dio mi guarisce. Questo è il Dio del desiderio. Il Dio della speranza è, tu puoi vivere questa situazione in un modo tale da venirne fuori, o guarendo se c'hai la forza di farlo, cioè se ti viene data energia, se accanto a te ci sono persone, o vivendo in un modo salvifico questa situazione, così da diventare figlio, così da diffondere amore, così da comunicare vita, così da realizzare pienamente il progetto della mia esistenza. Questo è molto più significativo.
Il fatto che lei è qui, naturalmente, siccome diciamo, rispetto a tutte queste questioni, diciamo, io soltanto penso diciamo, che c'è una serie di io ho domande più naturalmente diciamo, che certezze. Ecco, a me convince moltissimo, siccome non ho incontrato con l'ultima fase della fede che era il divento, c'era il ferimento, diciamo, questa della fede in me. Però mi sono sempre, io adesso parlo, siccome non sono in grado di interloquire con lei lo stesso piano, no? Mi sembra giusto dire che cosa io ho pensato da fede, ecco, cioè io parto da questa cosa che mi sembra, come dire, è il terreno sul quale io posso dialogare.
Chiaro.
Cioè io ho sempre pensato questo, che il fatto di essere in pace con la mia coscienza fosse in qualche modo la misura della mia fede, ecco, nel senso che appunto proprio per quel concetto di evoluzione, poi voglio dire, i miei principi poi si evolvono in qualche modo, no? E in questo senso ecco, sono in pace con la mia coscienza in modo diverso da 5 anni fa, ecco, in questo senso colgo tutto questa idea invece di evoluzione che mi sembra molto interessante, certo. Non c'è niente stabilito una volta per tutte. Ecco. E mi dico, diciamo appunto, se comunque se c'è un Dio che ha creato, diciamo, che ha questo che deve essere una persona talmente persona, diciamo, talmente intelligente che deve cogliere questo mio modo di essere.
Claro.
Ecco, diciamo, questa è un po' la mia idea di rapporto a questi oggetti.
Io non vorrei adesso intervenire sempre perché ci sono persone che vogliono parlare e io le ho bloccate finora. Quindi parlate un po' voi adesso, così io non raccolgo eventualmente se ci sono delle osservazioni da fare. Questa no? È già cambiato? Ah sì.
Ma adesso oggi un interrogativo.
Sì.
Tra i moltissimi suscitati ovviamente dalla partenza introduzione. Ed è questo. C'è, vedo due cose, diciamo, non contraddittorie, ma in qualche modo, come dire, di cui vorrei vedere il punto di congiunzione, di equilibrio.
No. Sì.
Da un lato questo fatto che la fede porta a insomma, a Cesare Dio, no? Cioè al fatto di poter vivere anche la condizione di tributario di Cesare senza smettere di dare a Dio quello, cioè in qualche modo vivere, come dire, appunto, insomma, quelle cose che dicevo. E dall'altra questo fatto che la fede si attua facendo, come dire, facendo fiorire i segni dei tempi in qualche modo, come dire, sì. Facendo pensare la terra e tutte le altre, credo che siano poi metafore che più o meno dicono la stessa cosa. Ecco, queste due cose possono entrare in conflitto per un certo, o in conflitto comunque separarsi in qualche misura. E io vedo, da un lato me lo chiedo, dall'altro porterei degli esempi, da un lato, come dire, l'un aspetto potrebbe degenerare o comunque essere interpretato e vissuto come un fatto di chiusura intima, intimista, diciamo, nel senso che io mi realizzo comunque io, qualunque sia la situazione esterna, perché in quanto appunto ho questo abbandono, questa fiducia, questa fede, appunto, posso vivere anche le condizioni di negazione dell'uomo, diciamo, per esempio, realizzandomi nella fede. Dall'altra parte,
ecco, bravo,
vedo la possibilità, come dire, di un attivismo satanato, insomma, nel senso di un accorrere in qualche modo disperato, perché ovviamente incapace poi di giudicare, come ovvio, diciamo, per cui insomma, se uno si pone davanti alla immensa mole di ingiustizie che attraversano questo mondo, l'unica cosa che può fare è disperarsi realmente, perché la sua capacità di porre rimedio, di come dire, avviare processi diversi, eccetera, eccetera, è veramente intima, insomma, basta pensare a problemi con la fame del mondo, è evidente, insomma, questo fatto, non ci possiamo fare realmente niente, insomma, dal punto di vista materiale. Ecco, allora, fra queste due cose, quindi la fede come realizzazione, in qualche modo, sia pur dinamica, eccetera, eccetera, con il fatto che poi il compimento è dell'ultimo giorno, per così dire, insomma, e la fede come dinamica attiva, però, in qualche modo, diciamo, ecco, che rapporto c'è? Il secondo versante, soprattutto, in qualche modo, perché vedo la possibilità di un'interpretazione, quella che si può dire integralista, di questo modo di vivere la fede, no? Questo fatto di, come dire, adesso io mi faccio, come dire, e poi più che mai, se invece di essere un io individuale, un io organizzazione cristiana, eccetera, eccetera, io mi faccio cristianizzatore del mondo in qualche modo, no? E così via, ecco, che rapporto c'è, come vedo una possibile divaricazione.
Dunque, che bello, molto bene. È chiaro, no, il problema, in fondo è lo stesso problema messo da un'altra risvolta, sì. Io vorrei però aspettare un momento, perché sennò non parlate più, se io comincio a dire questo. No, perché è bello questo come problema. Sentiamo qualche altra difficoltà, qualche altra riflessione, perché poi. Sì, chiaro,
per
poi.
Per me la fede chi ce l'ha deve mettere come obiettivo poi la politica animale questa fede, perché non esiste il privato che si chiama fede e il pubblico che si chiama politica. A seconda delle varie fedi ognuno poi va a raggiungere gli obiettivi politici, che se no non è vero. Quindi il conflitto tra Cesare e Dio, dice Dio, se la fede è vera, se no non è fede, non c'è fede, è una fede che sta in linea a Cesare, allora fede. Quindi Dio ci dà un modello, noi dobbiamo realizzarlo, la storia ci aiuta a capire gli errori, le esperienze degli altri, di tutto la storia francese, la valutiamo differentemente e vediamo di ripetere questi errori. La guerra che c'è stata 2 anni fa, vediamo di utilizzarla per ripeterla. Però dico, l'obiettivo è sempre la fede per chi ci arriva a quel livello. Se, no, se noi scolleghiamo questi due elementi, allora non c'è più la fede.
Va bene.
Posso chiedere?
Sì, sì.
Qual era la visione antropologica statica rispetto a quella di Marx?
Sì. Sì, sì. Bene.
Io lo dico questo, no? Se va bene per un credente, uno pensa a Dio, che è caro Dio, ma se uno non è credente e pensa che il concetto di Dio è stato creato dall'uomo e c'è solo il mistero, non sa niente, ma che può essere umano?
Bene.
È un'idea.
No, 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 è buono. Io comincio adesso un po' perché sennò qui non, ci accumulano troppe cose. Dunque, no, domani però c'è il buono di lei perché domani ho prima messa alle 8, quindi ho tempo. No, no, posso dormire, fino alle 7, se no mi andavo alle 6 e questo è il punto. No, per questo guardavo l'ora, perché sennò sai, bisogna sempre un po' fare i conti, perché almeno 6 ore bisogna dormire la notte, poi recupero il pomeriggio di testa. Dunque, allora, sì, il pomeriggio non metto l'ora la cosa, per cui quello che non ho dormito la notte lo recupero. Va bene, questo per entrare così nel privato. Allora, comincio un momentino dal problema dell'antropologia statica, perché mi serve poi per chiarire anche l'altro problema. Nella concezione statica, l'uomo non veniva concepito come in divenire, del divenire di se stesso, ma come semplice sviluppo di ciò, cioè applicazione pratica di ciò che era, impegno morale, cioè c'era il dovere morale. Tutto fino al nostro secolo, all'inizio del nostro secolo. Alcuni ci sono ancora, che alcuni pensano all'uomo con categorie statiche. Cioè, per esempio, prende la categoria anima-corpo. Nella concezione anima-corpo, l'uomo è già tutto, dall'inizio, perché l'anima è tutto. In una condizione di tipo spiritualista, platonizzante, nel cristianesimo, i filoni platonizzanti ce ne sono stati lo stesso Agostino.
Ma non c'è pure esatto un mazzo.
No, perché anche San Tommaso, nel modello aristotelico, la forma già dava tutto, conteneva già tutto. Non per niente ha dovuto introdurre la sopranatura, perché il nuovo, il di più, lo storico non veniva spiegato, se no.
Ma era sempre un passaggio.
Sì, ma un passaggio di tipo operativo. Sì, ma di tipo operativo, ma la forma era già. Perché un individuo era già fissato, l'individuazione avveniva attraverso la materia assegnata quantità, che dicevano nella formula classica. Se utilizzi ancora questo modello va bene, però allora l'altro è operazione, non è divenire. Nella concezione antropologica.
L'individuo non è materia assegnata.
Sì, nella concezione antropologica dinamica non è così. L'individuo non è ancora, e diventa quello che ancora non è.
Quindi non è materia segnata e non è individuo.
No, esatto. Cioè l'individuo viene definito diversamente. Perché pensa alla condensazione della materia adesso, come condensazione di energie. Che senso ha il modello aristotelico in una prospettiva di questo tipo? Che bisogno c'è della forma, cioè dell'anima? Il modello anima non è più necessario. Almeno in questa prospettiva. Bellissimo, però vedi la diversità. Del modello.
No, il modello non è più per me, è il modello, però non sono d'accordo.
Ah,
ma
questo è secondario.
No, perché
sì.
Della salvezza dell'uomo.
Vabbè.
Perché l'uomo si salva come individuo, allora non si salva come individuo.
sì che si salva come individuo, ma non perché salva l'anima, perché acquista la propria identità definitiva, che non sappiamo che cos'è. Il feto che riceve dalla madre, che deve salvare il cordone umbilicale, che serve? Che deve tutte le matrici, le cose, cosa serve? Non gli servono più. Che cosa vuol dire? Lui, il feto non lo sa cosa vuol dire poi diventare vivo. Noi non sappiamo cosa vuol dire diventare vivo domani. Sappiamo cosa vuol dire uscire dalla condizione fetale, perché adesso lo vediamo, ma cosa vuol dire domani diventare vivo, che noi sappiamo. Allora abbiamo utilizzato il modello anima-corpo per cercare di capire cosa vuol dire. E i greci ci hanno fornito questo modello e lo abbiamo utilizzato. Gli ebrei non avevano questo modello, non parlavano di anima e corpo. E allora, oggi però nella prospettiva di anima non è più necessario il modello anima e corpo. La salvezza è raggiungere la pienezza di vita che ci attende, che noi non possiamo immaginare, non abbiamo le categorie per farlo. L'importante però è che noi diventiamo quello che ancora non siamo. Ecco, questa è la diversità, quindi va bene, è chiarissimo, è chiarita la differenza. Perché è importante che lì i modelli, tanto questo qui credi che rimanga, domani penseranno diversamente. L'importante è vivere, quello che sia. L'importante non è pensare, sì, è cioè avere la possibilità di interpretare ciò che si vive, ma con la convinzione che quello che interpreti non è la realtà che vivi. Per fortuna la realtà è più grande. Allora, brava, 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 benissimo. Allora, chiarito questo punto, vorrei prima precisare una cosetta solo a proposito dell'impegno. Non è che Dio ci dà un modello. Noi la fede non ci dà modelli per vivere. È la riduzione moralistica della fede. Noi la fede ci consente di abbandonarci fiduciosamente a Dio e imparare a vivere volta per volta, ma non abbiamo dei modelli. Quindi non è che Dio ci dà dei modelli. Vedete, anche alcuni pensano così perché pensano, non so, il decalogo. Il decalogo non l'ha dato Dio. Il decalogo è l'emergenza dell'esperienza che l'umanità ha fatto, delle leggi della vita, delle leggi del vivere insieme. Tanto è vero che le formule del decalogo sono molto, molto rudimentali. Oggi è molto più esigente l'amore degli altri, è molto più esigente il rispetto del pellegrino. Perché loro volevano dire quelli che sono della tua stirpe, quelli che sono della tua nazione, quelli che sono... Oggi vuol dire di ogni uomo. E pian piano, cioè le formulazioni acquistano significati completamente nuovi man mano che si procede. Quindi in questo senso Dio non ci dà dei modelli. La storia ci indica gli errori che abbiamo compiuto, questo è chiaro. L'obiettivo non è la fede. Perché non ci dà contenuti? L'obiettivo è sempre nuovo, per questo che dobbiamo guardare la storia, per questo dobbiamo riflettere sulle situazioni, per questo dobbiamo fare le esperienze per capire ciò che la vita ci chiede. Bene, allora veniamo al problema importante, quello delle due dimensioni. Ecco, io l'ho appena accennato agli inizi, ma bisogna dire qualcosa di più, ed è vero. E qualcosa di più è questo. Dunque, è possibile certamente cadere nei due estremi. Questo è possibile, cioè dell'estremo intimista e dell'estremo attivista. Cioè, c'è stata un'eresia, chiamata così, anche se non è stata condannata con un dogma, con la formulazione di un dogma, quello dell'attivismo, che era una chiamato anche americanismo, perché si era diffuso negli Stati Uniti alla fine del secolo scorso, all'inizio del nostro secolo. Dunque, sono due errori possibili. L'intimismo è quello che dice, quello che è importante è che io diventi persona, che raggiunga la mia identità, il resto non mi interessa. E le esperienze religiose, condotte proprio in profondità, conducono certamente ad una relatività rispetto alle situazioni storiche, proprio ad un senso che fa cogliere la relatività delle situazioni storiche, che potrebbe favorire in alcuni ambienti questa via intimista, cioè del disinteresse completo delle situazioni storiche. In altre religioni questo è avvenuto anche strutturalmente proprio così, no? Con il cristianesimo anche le esperienze mistiche non hanno mai condotto a questa forma, però sono possibili E ci sono esempi, però non hanno avuto dei filoni molto rilevanti. L'altro estremismo per me è più facile, quello dell'attivismo, quello delle opere, perché la legge dell'incarnazione è molto esigente in questo senso. Veniva poi interpretato con le categorie giuridiche del merito. Il merito è l'acquisizione dei diritti di un premio, ius ad premium lo definiscono i giuridici, no? I giuristi. Ora, questo si era così sviluppato, soprattutto alla fine del Medioevo, che ha provocato proprio la reazione del protestantesimo, quindi luterano. Allora, qual è la coniugazione delle due componenti? Cioè, la componente intima e la componente storica, la componente personale e la componente sociale. La coniugazione è necessaria, per quale motivo? La prima ragione è molto esigente, è che la grazia, cioè il dono di Dio, cioè la vita, ci perviene sempre, sempre attraverso i rapporti, attraverso le esperienze, nella storia. Non ci cala dal cielo, ma sempre, sempre solo, come la vita è la categoria fondamentale. La vita come ci perviene? Sempre e solo attraverso i genitori, attraverso l'amore degli altri, attraverso le creature che incontriamo. Non ci sono canali per il dono della vita. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che io non posso crescere come vivente se non immergendomi nella storia, se non vivendo rapporti, se non facendo esperienze. Però, ecco l'altro elemento, non è sufficiente immergersi nella storia. Crescere come persona. Non è sufficiente fare delle opere per crescere interiormente. Perché? Perché la dimensione interiore deve essere curata, deve essere percepita, prendere consapevolezza e sviluppata secondo le sue esigenze. Allora io posso, vedi la possibilità di due estremi, io posso compiere opere straordinarie senza mai interiormente. Questo nel Vangelo è di una chiarezza estrema. C'è una frase di Matteo 7 che io spesso cito, proprio perché è molto indicativa. Gesù dice, quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, nel tuo nome abbiamo compiuto miracoli, nel tuo nome abbiamo annunciato profezie, abbiamo cacciato demoni. Io dirò loro, non vi ho mai conosciuti operatori di iniquità.
Io anch'io lo auspico, temo però che l'informazione servirebbe, capito, proibendo da, mentre adesso i piccoli fogli circolano con una certa democrazia, diciamo, nei gruppi, nelle persone che vogliono informarsi su tutto. Se diventasse, io la mia cosa è se il collegamento facesse sì che da tanti piccoli fogli venisse fuori un forte foglio, diciamo, se fosse possibile.
Se facesse un milione,
o questo. Sarebbe ostacolato, è fatale, no? Perché lo vediamo, perché una manifestazione pacifista ha avuto già addosso tutte le critiche possibili e immaginabili per distinguere quale pacifismo di trattarsi, quella era il primo giorno di guerra, adesso figuriamoci adesso. Allora il discorso appunto non è, la mia paura è sulla parola collegamento, purtroppo, non mi fido di questa discussione, se forse la devo capire, sì,
allora, c'era Giussi, voleva dire qualcosa.
Sì, le considerazioni che possono sentarsi magari essere anche più banali, comunque così, le penso. Innanzitutto